Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché non ti stanchi mai di invitarci alla conversione, cioè a cambiare la nostra strada, a tornare indietro. E ancor di più ti esprimiamo la nostra riconoscenza perché tu, Signore, non ti accontenti di richiamarci, ma tu stesso ci vieni incontro e ci guidi passo passo per condurci alla meta. E soprattutto ti ringraziamo perché tu, Signore, non hai paura di usare anche le maniere forti per convincerci, per spingerci verso il bene. Ti vuoi condurre alla meta, tu sei il buon pastore che non permette che nessuna delle sue pecore si sbarrisca. E tu sei il Signore, colui che tiene saldamente nella tua mano tutta la storia del mondo, la nostra storia personale. Ti chiediamo perdono per la nostra ostinazione, anche noi ci troviamo nei panni di Giona, e per tutte le nostre paure. Insegnaci l'obbedienza docile che nasce dall'amore. E sostieni la nostra fragilità con la forza dello Spirito Santo, quella vita di Dio che è in noi e che tu hai portato e hai voluto comunicarci. E con queste parole che vorremmo rivolgerci al Signore mentre ci accingiamo a metterci in ascolto ancora della parola di questa pagina, questa parola del libro di Giona. Apriamo il nostro cuore a un abbandono filiale e fondiamo davanti a lui l'espressione della nostra riconoscenza e anche il nostro grido, simile a quello di Giona. E ho voluto intitolare questo secondo capitolo in modo molto semplice. Il primo abbiamo visto la fuga, e la paura ad esporsi e l'illusione della fuga, e ora piuttosto è il buio. Vediamo allora, questo comincia così. Ma il Signore, quindi Giona, chiede di essere buttato a mare, quindi io direi piuttosto annegare che andare a Ninive, e invece il Signore, ecco la misericordia, dispose che un grosso pesce divorasse Giona. Così Giona rimase nel ventre del pesce per 3 giorni e 3 notti. Allora Giona levò la preghiera al Signore, suo Dio, dal ventre del pesce, e disse, quindi dopo 3 giorni e 3 notti finalmente si è convertito, no? Devi stare dentro per po' prima di riuscire a dire: Signore, tirami fuori subito. E certe volte noi ci crogioliamo dentro finché, e allora ecco qui: ho invocato dal mio carcere il Signore ed egli mi ha risposto. Dal profondo del Sheol, il Sheol è il luogo, gli inferi, chiamiamolo così, è quel luogo oscuro e opaco dove, secondo gli ebrei, finivano coloro che morivano, non avevano ancora l'idea della risurrezione, della vita oltre la morte. Pensavano che quando uno moriva finiva in questo luogo, tanto è vero che dicevano, i rabbini dicevano, meglio un cane vivo che un rabbino morto, perché in fondo noi diciamo no, meglio un dottore vivo, che un asino vivo che un dottore morto. Allora invece l'abbiamo fatto così, nel senso che la vita dello Sheol è una vita larvale, insignificante. Cioè, ricordate che si arriva a questa concezione, a questa idea di una vita che va oltre la morte progressivamente, perché proprio lavorando con la fede su ciò che Dio ha detto: io sono il Dio della vita, io sono colui che non si arrende di fronte alla morte, io sono colui che non ti abbandona mai. Poi uno dice: ma no, come? Gerusalemme è caduta, i grandi imperi sono finiti, il nostro re, tu hai promesso Davide, cioè, allora dicono, ma allora? E allora ecco qui, progressivamente si arriva, guardate che non è che nella Bibbia si arriva subito, c'è un cammino pedagogico che Dio fa compiere, pian piano si arriverà soltanto intorno agli anni 160-170 avanti Cristo, date a leggere i libri dei Maccabei, allora c'è questa idea della sopravvivenza dopo la morte. Tu mi puoi togliere, dicono al tiranno, la vita, ma sappi che io verrò rimesso in piedi da Dio. Pensate ancora alla battaglia che Giuda ha combattuto, sono morti tanti guerrieri e lui fa celebrare dei sacrifici espiatori. E il commento dell'autore è: non l'avrebbe fatto se non avesse creduto che il Signore riserva una vita oltre la morte e poteva quindi espiare in qualche maniera. Poi andando avanti abbiamo il libro della Sapienza, che davvero è il libro dei libri, se volete, però sapete che il libro della Sapienza ormai è quasi prossimo a Cristo, mancano forse un'ottantina di anni alla nascita di Cristo, qualcuno dice forse già quasi contemporaneo, però quando Gesù arriva e comincia a parlare di risurrezione, già per esempio i farisei ci credevano. Ricordate che quando Paolo, che era abbastanza furbo, viene messo, lo vedremo in questi giorni prossimi negli Atti degli Apostoli, viene arrestato perché viene scambiato, ha fatto finta di scambiarlo per uno straniero abusivo che è entrato nel Tempio, eccetera. Allora succede una gazzarra nel Tempio, cercano di linciarlo, allora intervengono i Romani, lo prendono, lo portano fuori e a un certo punto lo mettono dunque in salvo, però il procuratore non riesce a capire perché lo hanno tentato questa roba qui, perché lo vogliono far fuori, perché di fatto lui andava in giro a predicare che Gesù è risorto e che e allora Paolo del Sinedrio, allora il procuratore raduna il Sinedrio, e nel Sinedrio era composto di Sadducei, cioè membri dell'ordine sacerdotale, dipendenti del Tempio, eccetera, e Leviti, e dall'altra parte i Farisei, c'erano detto questi. E allora Paolo, avendo visto che da una parte erano i Farisei, dall'altra i Sadducei, i quali andavano d'accordo su tutto, per farlo fuori, tranne su una cosa, dice ai Farisei: fratelli, io sono chiamato in giudizio a causa della mia fede nella risurrezione. E qui succede una bagar. È colpevole, però anche innocente. Qui hanno cominciato a zazzuffarsi tra di loro e il procuratore porta via Paolo. E quindi Paolo evita, avendo visto queste persone qui che non andavano d'accordo su tutto, per il potere e la fama, salvo che sulla risurrezione, perché i farisei ci credevano ed erano convinti, e tant'è vero che il famoso discorso, la domanda a Gesù, la domanda trappola della donna dei sette mariti, eccetera, quando: se ci fosse una risurrezione, di chi sarà il giorno della risurrezione? Avendola avuto in sette, non ci può essere risurrezione, perché se ci fosse risurrezione sarebbe una bella gazzarra, no? Vi pare, è mia, è tua, io l'ho sposata la prima volta, io la terza volta, io la settima volta. Allora avevano inventato sta storia e lui dice: Dio non può volere la risurrezione se succede queste cose qui, no? E chi era che aveva fatto questa domanda? Era un sadduceo, uno di quelli che non ci credeva. E Gesù risponde invece dicendo: voi siete in grande errore, perché non conoscete la parola di Dio, non conoscete la Bibbia, quindi siete degli asini, state a leggere la Bibbia, e non conoscete la potenza di Dio. E lì comincia a dire, quando Dio si presenta a Mosè, 1300 anni prima di Cristo, anzi un po' di più, domanda, dice: io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Abramo, Isacco e Giacobbe erano morti, erano già morti da 600-700 anni. E se Dio dice di essere il Dio dei vivi ed è il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, vuol dire che Abramo, Isacco e Giacobbe in qualche maniera sono vivi, se no lui non sarebbe il Dio dei vivi. Quindi voi non conoscete la potenza di Dio, che è capace di risuscitare i morti, e non conoscete anche la Bibbia, e quindi li stronca facendogli, senza, in bella maniera, dicendo che siete dei somari, no? E gli altri allora ammirano, perché sono stati sadducei, mentre i farisei ci credevano, e credevano nella risurrezione dei morti, e siamo, capite che siamo in questa progressiva comprensione dei testi biblici che vanno in questa direzione. Dio è Dio che non si ferma di fronte alla morte mai, non è che quando sei morto, no, Dio è più forte della morte, perché è il Dio della vita, il Dio vivo. E quindi io mi trovo nel profondo dell'abisso, lo Sheol, ho gridato, ho ascoltato e Dio ha ascoltato il mio grido. Notate bene il bugiardo, tu mi avevi scaraventato nel cuore dei mari. Ma come tu? Si è fatto buttare lui, no? Tu mi hai scaraventato nel cuore dei mari, quindi una preghiera bugiarda anche quella, no? Un torrente mi aveva circondato, tutti i tuoi flutti e le tue onde si erano riversati su di me. Io ho pensato, sono stato cacciato dalla tua presenza. Ha fatto tutto lui, no? Si è andato a buttare. Eppure continuerò a guardare verso il tuo santo tempio. Le acque mi avevano circondato fino al collo. L'abisso mi aveva avvolto. Le alghe si erano attorcigliate al mio capo. Ero disceso alle radici delle montagne, in un paese sotterraneo, e le sue spranghe mi avrebbero rinchiuso per sempre. Quindi ero proprio ormai alla fine di tutto, ma tu mi hai tratto dalla fossa la mia vita. Cioè, ecco, tu sei il Dio della vita, sei il Dio dei viventi. Oh Signore mio Dio, quando la vita si affievoliva in me, mi sono ricordato del Signore. Adesso che dopo 3 giorni è dentro nel pesce, finalmente dice, ecco, mi sono ricordato del Signore. È giunta a te la mia preghiera, nel tuo santo tempio. Coloro che adorano gli idoli abbandonano la loro grazia. Io con voce di lode ti offrirò sacrifici. Ciò che ho promesso lo compio. Lui dice che ciò che ho promesso lo compio. La salvezza è del Signore, quindi il riconoscimento. Signore, solo tu. Dopo che lui ha pregato, dopo 3 giorni e 3 notti ha pregato, ha detto le sue orazioni, allora il Signore ordinò al pesce di restituire Giona sulla spiaggia. Sì, indigesto perfino per il pesce, no? Lo sputa fuori. Quindi questo Giona, indigesto in tutti i sensi. Vedete che è tutta una storia, no? Piena di ironia, di humor. Per dire, quando Israele, ricordate che Giona è il simbolo di Israele, è il simbolo del popolo che pensa di avere ricevuto la salvezza, però, perché è curioso, è curiosa la rilettura che ha fatto Israele durante i secoli, per dire come, leggete il libro del Deuteronomio, e il libro del Deuteronomio dice, Israele, sappi che il Signore ha scelto te, perché tu sei il più piccolo dei popoli, l'ultimo, e ha avuto pietà di te, ti ha scelto e ha voluto che tu fossi il popolo che radunerà tutti gli altri. Arriviamo ai tempi, intorno agli anni 250-300 a.C., quindi un po' di tempo. Perché Dio ha scelto Israele? Cosa diceva Israele? Perché Dio ha scelto Dio, tutti i popoli, lui ha fatto la proposta a tutti i popoli e nessun popolo ha voluto rispondere, Israele è stato l'unico, quindi tutto il contrario, capite, come noi siamo abili a rigirare le frittate, cioè cosa che non è scritta mai nella Bibbia, no? Dio dice: io ti ho scelto perché sei l'ultimo, non temere verniciatolo di Giacobbe, io ho disegnato, ho tatuato il tuo nome sulla mia mano, sul palmo della mia mano, per dire, un po' come quando il bambino, quando noi andavamo a scuola, la maestra ci interrogava, o la professoressa, mettevi le date sulla mano, no? In modo tale che quando c'era, in che anno è stata fondata Roma, lo guardavo, no? E allora capite che in fondo dire, ti ho tatuato sulla mia mano vuol dire che ti porto sempre con me, non ti dimenticherò mai. Può forse una mamma dimenticare il suo bambino? Se anche esistesse una mamma di questo tipo, io non ti dimenticherò mai. Ebbene, siamo proprio in questo, il Signore si prende cura degli ultimi. Questa volta l'ultimo è Giona che credeva di essere chissà chi, un padre eterno. Dunque noi abbiamo lasciato Giona in fuga, anzi mentre si illudeva di fuggire, e il risultato abbiamo visto è stato catastrofico. I marinai, dopo aver tentato di raggiungere terra, ascoltano Giona e dicono: vabbè, se davvero è così, lo buttiamo in mare pur di portare a casa anche noi un po' di pelle, no? Tutti siamo affezionati alla nostra pelle, no? Un caro ricordo di famiglia, diceva, portare a casa la pelle fa sempre piacere. E allora, un secondo capitolo quindi si apre con questa solitudine di Giona. Giona ha creduto di poter fare meno di Dio e si trova nella solitudine, apparentemente abbandonato a se stesso. Hai creduto di bastare a te stesso, vedi che il risultato non è molto bello. Ed è una situazione che conosciamo bene, perché è la nostra solitudine, quella che sperimentiamo ogni volta che, abbandonando Dio, preferiamo la nostra logica, la logica del buon senso, no? La logica di chi dice: ma sai, chi fa per sé fa per tre, è meglio non fidarsi troppo neanche del Signore. Ma sì, dai, non mi ricordo, una persona di una certa età che diceva: sì, certo, io non è che ci credo molto in Dio, ma qualcosa ci sarà. Ecco, un po', no? Qualcosa ci sarà, è un po' poco, ma il Signore ci chiede molto di più. Ora, il simbolo del grosso pesce disposto da Dio per inghiottire il profeta vuole esprimere una sorta di ulteriore atto di misericordia. Dio poteva anche dire: senti, hai voluto crepare, te crepa. Dio non dice questo. Dio dice: ti do ancora una chance. C'è un grosso pesce che vuole, per cui, che lo inghiotte. E il mare simboleggia il male, ve l'ho già detto, il mare è il male. Tant'è vero che Gesù ci cammina sopra, no? Gesù cammina sul mare. Oppure Israele lo potrà attraversare, attraversa il male e arriva dall'altra parte. E quando l'uomo, quindi in fondo il male vuole essere il male ultimo, il male vuole essere il male ultimo, l'assoluta impossibilità di raggiungere la salvezza, essere nel mare vuol dire proprio essere sotto le onde, vuol dire non avere più nessuna possibilità. Ora, quando l'uomo preferisce i propri disegni a quelli di Dio, si pone nella condizione di Giona. E certo, se fosse così e tutto si concludesse in questo modo, non ci sarebbero più speranze. La storia di Giona si concluderebbe così: il mare minaccioso si richiuse sopra Giona e lo inghiottì. Così, e io avrei concluso così la storia di Giona, così è di coloro che preferiscono i propri disegni a quelli di Dio. Boom, amen. Così un'altra volta impari. E invece no, la Bibbia è il libro della misericordia. Ci racconta delle cose inedite. Non è il Dio che vogliamo noi, no? Noi vorremmo un Dio lì pronto col bastone a mettere a posto i birboni, salvo che i birboni siamo noi, allora no. Ma noi troviamo sempre che c'è sempre qualche birbone da punire, no? Vogliamo sempre mandare qualcuno all'inferno, non vi pare, no? C'è una delle storie più tipiche, in fondo mi ricordo una signora che un giorno mi ha domandato: secondo lei c'è molta gente all'inferno? E io ho risposto, lei ci vuole andare? Ah no, e allora perché vuol mandarci gli altri? È rimasto un po' così, no? Perché in fondo l'inferno, ricordate, che è qualcosa di irreversibile, che non è stato creato da Dio, ma è stato voluto da Satana. Quindi non è un luogo, è uno status. Quando tu preferisci vivere senza Dio, preferisci la morte, ed è una morte eterna. Ma io finora nella mia vita, sono 50 anni che sono prete, tra poco meno di un mese. Oggi cos'è, 28? Un mese, tra un mese, sono 50 anni che sono prete, 28 giugno. Ecco, allora, dopo 50 anni che sono prete, 76 anni di vita, quasi, anche qui, quasi un, no, più di un, meno di un mese, e non ho mai trovato nessuno che mi ha detto che voleva andare all'inferno, no? Sembra una certa speranza, perché ricordate che all'inferno ci va solo chi vuole andarci, cioè occorre dire non voglio la vita, non voglio saperne di Dio, non voglio assolutamente ricevere il tuo amore, ma io di persone così, tant'è vero che poi gente che trovo verso la fine della vita, che durante la, faceva il galletto durante la vita, vai là, lo trovi sul letto degli ultimi respiri, e cioè, dica una preghiera per me, ma come questo qui che... capite? Quando siamo attaccati all'ultimo filo, no? Cerchiamo sempre una speranza, di dire Signore sì dai. No? E allora ecco che il Signore non abbandona nessuno, non ci abbandona. Come meriteremmo, ma ci prepara un pesce che ci raccolga, il pesce della solitudine, io penso che è il pesce della solitudine, quando hai creduto di fare meno di Dio comincia a star male dentro, mi ricordo un giovane che era, no, questo giovane ormai non è più giovane nemmeno lui perché lui è nato nel 71, quindi un po' di anni ce li ha anche lui, e allora quindi, eh sì, 51, e mi ricordo, giovane, Spavaldo, eccetera, io segnavo, erano i miei ultimi 10 anni di insegnante, poi dopo ho avuto poi la foglia, e mi ricordo che non avevo molto, cioè di alunni che non facevano religione avevo su una scuola di su 23-24 classi ne avevo uno o due, non di più, tre forse, ma no, uno o due, però uno che non faceva religione per partito preso perché dicevo queste cose qui, però quando io arrivavo in classe lui era fuori dalla porta, mi aspettava, ci posso entrare anch'io, ma certo, ma anche quando ero a rinnovare. Dice, ma scusa, ma perché no? Se sei iscritto a religione, puoi fare? Cioè, perché io non sono per le formalità, eccetera. E allora perché vuoi entrare? Perché mi interessa quello che fa lei. Allora, no, vieni. Non era... E invece, ecco, l'altro, mi ricordo, in seconda non l'ho più visto, e poi me lo ritrovo lì, sulla soglia della... No, sulla soglia, in classe, in quinta, e lo vedo in classe e dico, ma... Guarda che adesso c'è religione, dico, io quando stavo in classe lui usciva Spavaldo, no? Veloce, alto, così, mi guardava negli occhi per dire non ho bisogno di queste cose, buongiorno, e io dicevo ciao, e quella volta era dentro, dico ma forse non, no, quest'anno ho bisogno di fare religione, vabbè. E era l'inizio, l'anno di quinto ho parlato un po', dei valori della vita, il senso per cui, le cose per cui vale la pena vivere, le cose per cui ci si può giocare, eccetera. E ho letto alcune lettere che giovani mi avevano scritto sul senso di vuoto e di disperazione e mi ricordo, finito la fine della lezione, vedo che lui mi segue nel corridoio e dice, prof, mi fermo, che c'è, Ivan? E lui mi dice, io sono disperato dentro, sto vivendo tutto quello che ha detto lei. Buono, se c'è una buona strada, comincia a interrogarti, allora quando finalmente comincia a gridare aiuto il Signore interviene. Boh, attualmente questo fa il prete, comunque sì. No, il Signore parte da lontano, no? e quindi strano, però mi ricordo che dopo aveva bisogno di parlare, di raccontarmi le sue cose, veniva a trovarmi così. E poi pian piano, non ero ancora prete quando io sono arrivato qui, ma è diventato prete negli anni successivi, almeno quasi 25 anni fa. Sì, grosso modo. Però per dire che in fondo certe volte è il pesce della solitudine che ti inghiotte, il pesce del non senso, dell'angoscia che dilania il cuore perché non so cosa diavolo ci faccia qui. Mi ricordo Madeleine de Brel, una grande convertita, che diceva io a 18 anni avrei dato tutto, anche la vita stessa, il mondo, pur di sapere cosa diavolo ci facevo qui. Ricordate che quando Pascal parla dell'umanità dice: l'umanità si divide in due categorie di persone, coloro che non avendo trovato Dio lo cercano con tutto il cuore, e coloro che avendolo trovato lo amano con tutto il cuore. Ecco, non esistono atei. Cardinal Martini diceva: esistono soltanto delle persone pensanti e non pensanti. Se sei pensante, prima o poi ci arrivi alla verità. Se non sei pensante, allora... Nella Bibbia ricordate che non esistono gli atei, esistono gli idolatri, cioè sono quelli che dicono: scelgo gli idoli, scelgo i padroni, e non scelgo invece un padre. Ecco l'idolatria. E poi esistono gli indifferenti, e poi esistono quelli che credono. E quelli che credono sono anche quelli che stanno cercando a tentoni Dio. Altrimenti, qualunque quadro di risurrezione, Gesù risorto del 1400-1500, andate a vedere Raffaello, Perugino, vedete tutti questi quadri qui, andate a cercarli anche su internet, cercate risurrezione, andate a vedere, che so, anche il libretto che noi abbiamo, quello di preghiera, no? Con scritto pregate, pregare, sì, pregate, se quelli che usiamo per i salmi, che sono che è in fondo alla nostra chiesa. Ebbene, guardate, sono delle illustrazioni. Andate a vedere la domenica, per ogni giorno c'è un'illustrazione per giorni della settimana, la domenica c'è sempre una risurrezione. Ora, nella risurrezione ci sono tipiche tre persone. Si vede normalmente Gesù che sembra uscito da una vasca da bagno, no? Che non è certamente il sepolcro dove lui è stato deposto. Si vede che lui, Gesù, sospeso mezzo per aria, con in mano la croce e sorridente. E poi ci sono tre personaggi, tre soldati, no? Ce n'è uno che gira le spalle, ma si volta indietro. Ce n'è uno che è lì così, che guarda. E ce n'è uno che dorme. Sono i tre atteggiamenti di fronte al Signore. C'è quello che dice di no, gira le spalle, ma si volta indietro. Potremmo dire è l'uomo che è alla ricerca di Dio. Lo cerca, ma non è ancora riuscito a trovarlo, ha paura di lui. È l'uomo pensante. Poi c'è colui che ha fede, che lo guarda. E poi c'è colui che dorme, l'indifferente. Per cui il vero pericolo che viene da qui, che viene messo nella Bibbia, è l'indifferenza. Non è l'ateismo, perché se uno è intelligente, anche se è ateo, alla fine non può rinunciare, è solo se rifiuti di pensare, allora sei un indifferente. Ma uno che non è pensante non arriverà da nessuna parte. E quindi, ricordiamo, Martini dice così, dice: per me le persone si distinguono in pensanti e non pensanti. Pensanti che attualmente non sono ancora credenti, però si aprono il cuore, perlomeno si mettono in ricerca. E quindi il pesce, che è il simbolo del buio interiore, dell'aridità dello spirito. Sant'Agostino descrive bene questa situazione di questo buio disperato nelle confessioni. Descrive, ricordate, Sant'Agostino ha passato 16 anni alla ricerca di Dio, no? Passato da tutte le parti e finalmente ci arriva, no? quando hai il coraggio di ascoltare la voce, era Acasticiacum, probabilmente Cassago Brianza, non si sa bene perché pare che sia questo, Acasticiacum, era lì, il ritiro, era turbato, si domandava, eccetera, a un certo punto sente un bambino che cantava nel cortile, Tollet legge, prendi e leggi, e lui dice, ma non sarà un'intuizione, qualcuno che mi, il Signore che attraverso un bambino mi dice prendi e leggi, ma che cosa? E lì, una cosa che lui aveva sempre rifiutato di leggere perché lui non conosceva il greco e la Bibbia era stata tradotta in latino, non era ancora arrivata la Bibbia tradotta in latino da San Girolamo, che è contemporaneo di Sant'Agostino. E c'era una Bibbia in Vetus, si chiamava la versione della Vetus Latina, che era un latino molto popolare, lui raffinatissimo retore che specialista nel latino classico, eccetera, leggendo questo libro, che latinaccio, non può essere una parola di Dio. E lui invece la prende e in quel momento gli si apre il cuore, tolle et legge, cioè ricordati che questa è la luce. Quindi qualche volta è la disperazione, certe volte è il Signore, e quindi tutto sparisce intorno, Sant'Agostino dice così, e si ha soltanto il profondo senso di vuoto e di disgusto. Anche le cose che sembravano dar gioia non fanno se non accrescere nell'intimo l'indicibile tristezza. Anche Sant'Ignazio di Loyola, prima della conversione, ha sperimentato tutto questo, addirittura la tentazione del suicidio. Per giungere ai nostri giorni pensiamo ad altra gente, penso a Charles de Foucault, anche lui, alla ricerca di Dio disperatamente, passando attraverso il disordine di ogni tipo, è stato appena stato canonizzato, no? San Charles de Foucault. Ho letto le sue opere, veramente vedere anche come lui ci è arrivato, le sue lettere sono straordinarie, quando finalmente lui dice quando capii che esisteva Dio, scrive a generale di Coster che era suo collega nell'esercito dopo che lui si era convertito, e gli scrive ma come siete arrivati voi a diventare prete, che eravate così un tipo fuori dagli schemi, un disordinato di ogni tipo. Cosa gli dice? Quando capii che esisteva Dio, compresi anche che non potevo fare altro che vivere per Lui. Subito, immediatamente. Pensiamo a Jacques Leuf, pensiamo a Charles Péguy, molti altri, Madeleine Delbrel, che lei, quando a un certo punto disperata, vede dei giovani felici, lei si sentiva, avrebbe voluto morire, dice cosa ci faccio in questo mondo, vorrei morire perché non c'è senso questa vita, guardate che a 17 anni, 18 anni aveva già fatto la facoltà di filosofia a Parigi, quindi una persona che si interrogava e a un certo punto incontra un gruppo di giovani felici, contenti, pieni di entusiasmo per la vita e diceva ma perché? E questi giovani frequentavano un sacerdote, l'abbé Laurent, Don Lorenzo, chiamavano così, un uomo che però leggeva il Vangelo, e lei comincia a frequentarli e lei vede, ma questi sono giovani quanto me, intelligenti quanto me, studiosi quanto me, amano divertirsi quanto me, eppure loro credono in Dio. Notate bene la sua risposta, e dice, molto logica, quando compresi che Dio non era impossibile, allora non potevo trattarlo da inesistente. Cioè lei dice, Dio è impossibile, non ci può essere. Se questi erano cambiati così, chi l'aveva fatto questa roba? Erano ipnotizzati, erano intelligenti, studiosi come me. Come mai loro ci credevano e io no? Allora non è impossibile. E se non è impossibile, non devo trattarlo da inesistente, non è il mostro di Loch Ness, capite? E allora lì comincia a interrogarsi con sincerità, dice, non sapevo cosa fare, pensate a Madame Adrel che dice, allora non sapevo come fare, pensai che l'unica cosa da fare era questa, mi inginocchiai accanto al mio letto e ogni sera pregavo e dicevo, Signore, io non so se ci sei, ma se ci sei fa che io ti conosca. E il Signore ha risposto. No? Notate bene che lei non lo sapeva, ma è la stessa preghiera di Charles de Foucault. Anche Charles de Foucault, a un certo punto, quello della disperazione, arriva lì e dice: Signore, io non so se voi esistete, ma se esistete fate che io vi conosca. Sono due modi diversi, cioè simili, uno dà del voi, l'altro dà del tu, ma siamo sempre lì. Gesù descriverà magistralmente questa situazione disperata nella parabola del figlio del prodigo, ve lo ricordate, no? Quando dice, fate bene che il figlio prodigo non torna a casa perché dice: che nostalgia ho di mio padre, guarda, non ce la faccio più. Sto qui, muoio di fame. A casa mia i servi hanno anche il pane. Quindi torna a casa per il pane, non per il padre. Quindi a Dio non interessa, a Dio non è schizzinoso, ma interessa che torni. Che torni per una cosa o per l'altra, perché però il pane l'ho fatto io per te. Quindi in tuo fondo torni perché questo pane ti ricorda il padre. E quindi qui muoio di fame. Ma i Vangeli presentano bene la stessa scena, ricordate la traversata notturna del lago, anche lì. Ebbene, il nostro autore ci dice che questa situazione dura 3 giorni e 3 notti. Il numero 3 nella Bibbia è il numero perfetto, ricordate, il numero 7 è il numero della completezza, 3 il numero del cielo, veniva rappresentato come un triangolo, lo slancio, Dio, numero di Dio, 3. 4 era il numero della terra, si pensava che la terra fosse quadrata, nord, sud, est, ovest. Quindi cielo più terra uguale universo, tutto, ecco il numero della completezza, il 7. Il numero della perfezione perché è Dio il numero 3. Il numero 4 è il numero dell'orizzonte della vita, una vita che ha tutto e una vita che possiede da nord a sud, a est a ovest. Per cui quando si trovano, che sono 4 virtù per esempio, cioè sono quelle virtù che pervadono la tua vita da nord a sud, a est a ovest. Sono i numeri biblici, sono simbolici, la Bibbia non li usa in maniera matematica, ma li usa in maniera simbolica. E quindi ci dice che 3 giorni e 3 notti, quindi un tempo perfetto, si tratta di una situazione che raggiunge la propria maturazione. Dio vuol farci toccare il culmine della solitudine, dell'angoscia, per portarci a desiderare la liberazione solo dopo aver provato la disperazione, la sete, il rischio della morte, allora puoi apprezzare la sorgente. Quando si apprezza la sorgente? Quando hai sete. Se non hai sete ci passi vicino, preferisco una Coca-Cola. Geremia 2 si presenta proprio questa la nostra paura di Dio che ci fa cadere nella notte come un abbandonare la sorgente d'acqua viva per scavare cisterne screpolate che non possono contenere l'acqua. Ora in questa condizione di buio si resta finché il buio non si fa più fitto e finalmente scaturisce un grido dal cuore. Il Signore ti lascia lì nel grido, nel buio, finché tu dici: ah, Signore, salvami! Ecco. Il grido di Giona è anche il nostro grido, viene da un cuore che ha toccato il culmine della disperazione, ed è allora che alza la voce. È interessante leggere questa preghiera, che non è solo la situazione di Giona, ma è anche la nostra situazione. E intanto diciamo subito, se voi andate a vedere questa preghiera, se la Bibbia, guardate la Bibbia di Gerusalemme, se guardate le note marginali, vedete Salmo tal dei tali, Salmo tal del... Allora, ve lo dico, sono in questa preghiera sono citati almeno 13 salmi e 5 profeti, dunque non è una preghiera originale, non è una preghiera nuova, è una specie di... Ecco, un insieme, una specie di riassunto che mette dentro delle citazioni, frasi scelte apposta per esprimere la situazione di Giona. E quindi possiamo dire che ci sono dentro i salmi, i cantici profetici, che sono l'espressione orante dell'uomo. I salmi sono la preghiera dell'uomo a Dio, la preghiera universale. Che cosa dice il profeta? E allora cominciamo, io pongo una prima domanda: dove si trova, quale speranza gli rimane, e poi la conclusione. Vediamo. Dove si trova? Giona parla di carcere, parla di profondo dello Sheol, cioè la morte, parla del cuore dei mari, di abisso, le radici delle montagne, la fossa, sono immagini che vogliono parlarci di una situazione senza via d'uscita. Giona non ce la fa più, no? In anno c'è un proverbio, ma penso in ogni dialetto forse c'è, quando si dice quand un ne la fa più, e si rivolge al buon Gesù. Quando uno non ce la fa più, si rivolge al buon Gesù. Ecco, quindi alla fine uno devi toccare il fondo, no? E quindi c'è questa situazione ormai senza via d'uscita, senza scampo dal punto di vista umano. È il tentativo di descrivere il massimo della disperazione, da cui non è possibile trovare scampo. Questa sofferenza, carcere, senza ritorno, regno dei morti, Sheol, è il più grande di ogni male, mare. È il patimento nascosto, eppure è un patimento soffocante, si parla di radici dei monti, alghe attorno al mio capo, qualcosa che mi sta soffocando, Signore, non trovo il perché, aiutami, rispondimi. Quindi dove si trova? Situazione di disperazione. Quale speranza rimane? Umanamente non esistono più speranze, sono scacciato dalla tua presenza. Ho voluto fare a meno di te, vado dove mi trovo. E mi pare di qui di vedere un atteggiamento simile a quello di Caino, quando Caino, dopo aver ucciso suo fratello, se ne va, dice troppo grande il mio peccato e non posso trovare perdono. Oppure pensiamo ancora a Giacobbe, che si sente abbandonato per sempre al suo destino, che scappa, va lontano, più di 1100 chilometri, per scappare alla vendetta del fratello. Ora, questa impossibilità di uscire viene espressa da Giona con l'immagine delle spranghe che rinchiudono per sempre me in un luogo sotterraneo. Quindi le spranghe era il massimo, no? Una cella che ha catene e spranghe, da lì non si esce più. E vediamo che nella preghiera di Giona una profonda traccia di ciò che Dio ha compiuto. Cosa ha fatto Dio? Lo ha spogliato di ogni certezza umana. Quando tu ti credi un super, ricordo questo ragazzo di cui vi parlavo, che adesso è prete, lui era, faceva il bagnino, era bello, le ragazze gli correvano intorno, eccetera, eccetera. Quando io entravo in classe mi guardavo dall'alto al basso, dicevo, prete, oh. E qui, dentro di sé a me non ha mai detto niente, però io facevo un sorriso, ciao, come stai? E quindi Dio lo ha spogliato di ogni certezza umana. Quest'uomo era appoggiato esclusivamente a se stesso e ora viene condotto a rifugiarsi a Dio. Vedi che senza di me non puoi fare nulla. Quindi io ti tolgo tutte le tue sicurezze, quelle che tu credevi sicurezze, in realtà erano finzioni, finte sicurezze, e adesso non sei più. Ha toccato il fallimento, la propria rovina, non ha più alcuna speranza se non in Dio. È qui che viene messo in risalto l'opera di Dio in favore di Giona. Vuol dire che questo è un grande segno di misericordia da parte di Dio. Dio ci vuole talmente bene che non ci abbandona nemmeno quando facciamo i capricci o comunque gli giriamo le spalle. Ed è straordinaria, dice, mi hai tratto dalla fossa la mia vita, dice Giona. Ed è con straordinaria lucidità che Giona descrive l'azione del Signore. Quando la vita si affievoliva in me, mi sono ricordato del Signore, quello che facciamo noi, no? Quando non ne puoi più, poco prima diceva, io ho pensato, sono cacciato dalla tua presenza. Eppure continuerò a guardare verso il tuo santo tempio, cioè c'è uno scappare ma una nostalgia che rimane, no? Una nostalgia di verità, di pulizia, di trasparenza, è la nostalgia del pane, del figlio prodigo. Veniamo alla conclusione, qual è la conclusione? La conclusione è una professione di fede, Giona finisce così, la salvezza è del Signore, ho sbagliato strada, credevo di poter fare meno di lui e devo dire la salvezza viene dal Signore. E quindi giunge all'abbandono della fede, era nel mezzo della morte ed ecco la vita. Ebbene, siamo nel cuore di quello che viene chiamato nel Vangelo il segno di Giona. Gesù dirà che non verrà dato nessun segno a questa generazione se non il segno di Giona. Qual è il segno di Giona? È il segno dell'amore di Dio che vince il buio della morte, ecco il segno di Giona. È un Dio che non si ferma neanche di fronte alla morte, neanche di fronte alla tua tentazione, al tuo tentativo di suicidio. È un Dio che salva. Ricordate come si chiama, qual è il nome del figlio di Dio? Yeshua, Gesù. Cosa vuol dire Gesù? Dio salva. Quindi il nostro Dio, ricordate, San François de Sales, disperato, pensava, San François de Sales è vissuto in un ambiente di calvinismo, quindi di protestanti, dove tutto era già prestabilito. Uno nasce, diceva Calvino, ed è già stabilito se deve andare all'inferno o in paradiso. Così, con capricci di Dio, no? Perché Dio stabilisce così. E naturalmente, e allora pensando a questo mistero, Francesco di Saldo si domandava: Signore, Signore, era disperato, piangeva. E Gesù gli dice: Francesco, non piangere. Io mi chiamo Gesù, che vuol dire colui che salva, non colui che danna. Quindi ecco la grande scoperta. Nostro Dio è il Dio che salva. Dire che la salvezza è del Signore è come invocare il nome di Gesù. Dio salva. Significa, eppure Dio rimane sempre colui che salva. Nemmeno la morte può fermare Dio che salva, cioè Gesù. Tant'è vero che Gesù esce dal sepolcro, vivo. Per questo mi metto davanti al Signore e lascio che sia Lui a scrutare il mio profondo del cuore. Faccio mie le parole di Giona, mi rivolgo a Lui, perché davvero sento tutta la distanza che c'è tra il suo amore e la mia pusillanimità. Anch'io avverto la durezza del carcere del mio egoismo, la mia situazione di morte, le mie fughe, le mie paure. Ma mentre gli apro il cuore, gli grido la mia solitudine, il mio buio, sento che Lui mi dice: non temere, non lasciarti cadere le braccia, ti ho preso per mano, tu sei caro, io ti ho scelto da sempre, perché ho offerto la mia vita per te, perché continuo a donarmi per te, abbandonati a me, lasciati condurre con fiducia, io ti ridarò le forze, ti renderò invincibile. Ecco, possiamo anche noi, mettendoci in preghiera, esprimere a Gesù il nostro grazie, offrire: Signore, ti offro tutto me stesso, ti chiedo di sostenermi nel momento in cui la paura tenterà di prendere il sopravvento. E certamente io penso, leggendo questo capitolo, possiamo dire: Signore, sono davvero convinto più che mai che la salvezza è del Signore, che solo Tu puoi dare la pienezza della gioia alla mia vita. Penso.